Noi siamo Andrea
e Lilli e questo è
Lapsus. Sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, un acido a te, acido suono, sento solo te, sento solo te.
Benvenuti a questa quarta puntata della seconda stagione di Lapsus su Radio Revolution in compagnia di Andrea e Lilli. Avete sentito, siamo anche tornati a fare l'annuncio insieme, però questa volta ribaltato, è stato simpatico. E
Abbiamo cambiato sesso nell'ultimo mese,
so, vabbè,
nessuno può dirlo.
Ai posteri l'ardua sentenza. Avete già notato che la qualità audio della Lilli è palesemente migliorata, infatti è qua di fianco a me, signori ascoltatori, è tornata, è risbarcata in Italia, quindi bentornata nello studio 2 di Radio Revolution per questa nuova puntata di Lapsus. Come stai?
Grazie, sono carichissima di essere qui, non vedevo l'ora, ormai avevo sviluppato un odio atavico per Skype, quindi...
Beh sì, in effetti, un disastro, le dirette via Skype, ma adesso abbiamo una qualità audio incredibile. No, vabbè, a parte questo, cominciamo subito a parlare del tema della puntata di oggi, lo voglio subito lanciare perché è un tema a me molto caro, perché è uno di quei temi che abbiamo pensato ancora prima dell'avvio della seconda stagione di Lapsus e adesso andiamo a proporvelo. Infatti il tema è: cosa rivorresti indietro e non esiste più? Può essere un cibo, un ricordo, un qualcosa, un oggetto magari che avevate che non avete più, un affetto, un qualsiasi cosa che voi adesso non avete più, non potete più ottenere in questo momento e quindi magari rivorreste indietro. Ovviamente in chiave leggera come piace a noi, ma sempre con un puntino di nostalgia, un puntino di cultura, insomma le caratteristiche del nostro programma. Questo tema ti chiederai perché ti è venuto in mente, Andrea. In realtà mi è venuto in mente perché stavo guardando una puntata di How I Met Your Mother in cui c'era Marshall, che è uno dei protagonisti di questa sitcom che mi è piaciuta tantissimo, a cui sono profondamente legato, che va alla ricerca dell'hamburger perfetto. Un hamburger che lui aveva assaggiato durante la prima settimana che era arrivato a New York per studiare, e quindi questo hamburger è stato trovato in un vicolo di New York che lui non riusciva mai più a trovare, e lui da allora non ha più mangiato un hamburger così buono. Quindi se Marshall avesse potuto rispondere a questa puntata, avrebbe detto l'hamburger perfetto che avevo scoperto, che avevo mangiato quella volta, e che poi alla fine, possiamo svelare un piccolo spoiler, ma in realtà comunque la serie è già finita e non spoilerizzo quasi niente, questo hamburger viene ritrovato da Marshall e poi lo rimangia ed è ancora buono come se lo ricordava. Però a volte i ricordi di un cibo, di un'emozione, non sono più gli stessi una volta che si riprovano. Quindi questo è un po' il gioco e il pericolo di ricordare una cosa e rinseguirla. Di tutto questo parleremo insieme a Lapsus. Adesso abbiamo un po' introdotto i temi, introduciamo la prima canzone di oggi, che è una canzone di un certo livello. The King, Elvis, Can't Help Falling in Love, a Lapsus su Radio Revolution.
Falling in love with you. Help falling in love, Elvis, con una voce che non tornerà mai più e quindi è perfetta per questo programma.
Porco cane, è sempre una stretta alla, allo stomaco sentire questa canzone bellissima, la poesia del, del re Elvis Presley, anno 1961 la pubblicazione di questa ballata che insomma scioglieva i cuori delle sue giovani amanti, ecco, si può dire, perché con questa insomma chi diceva di no a Elvis quando ti cantava una cosa del genere, ecco, insomma, probabilmente nessuna, ecco, gli avresti detto di no, tipo Can't Help Falling in Love with You, così, no, vabbè, impossibile. Ok, siamo qua non per parlare di Elvis, ma comunque sarebbe un tema sempre bellissimo da affrontare, ma per parlare di cosa rivorresti indietro e cosa non esiste più. In settimana la Lilly, dalla sua grandissima conoscenza filosofica, ha iniziato a fare un'indagine su il concetto, il pensiero che ci sta dietro, il significato di un desiderio che hai e che non puoi soddisfare, e cosa hai determinato, spiegaci un po'.
In filosofia, come sempre, ci sono due campi contrastanti. Uh-huh. Quindi ci sono filosofie come l'edonismo, uh-huh, che nasce dall'antica Grecia e si dice che sia stato inventato inizialmente da un allievo di Socrate, okay, Aristippo di Cirene,
che
però non è mai diventato famoso per nient'altro, okay, se non per questo concetto che ha introdotto.
È un po' l'effetto, non lo so, sole, cuore, amore. Cioè, c'è stata quella canzone lì, poi dopo basta, ecco. Comunque, è stata la sua hit e poi dopo è caduto in
una hit che comunque è rimasta nei cuori di molti. L'edonismo è la filosofia che incoraggia a soddisfare il maggior numero di desideri possibili. E quindi l'idea è che il piacere e la felicità siano gli scopi ultimi della vita umana, quindi tutto quello di cui tutti andiamo alla ricerca, e dunque è giusto inseguire i propri desideri, anzi è lo scopo della vita di ognuno. E di solito gli edonisti, che poi in una variante più moderna si sono trasformati in utilitaristi, come ad esempio John Stuart Mill, si attengono a una semplice regola: massimizzare il piacere e minimizzare il dolore.
Ok, quindi se voi siete fate parte di questa religione, insomma, scriveteci, insomma, se siete edonisti dei giorni moderni. C'è ancora l'edonista dei giorni moderni? Sì, comunque.
Beh, sì,
sì,
direi, assolutamente.
Cioè, è ancora un si può dire, un vizio, no? Un lato di personalità. Quasi.
Sì, alcuni dicono ad esempio che il film La Grande Bellezza, sì, sia un grande inno all'edonismo, okay, per queste, sì, appunto parti, questa vita molto appunto dedita alla ricerca del piacere. Al contrario invece ci sono filosofie come lo stoicismo, uh-huh, che è vicino anche ad alcune filosofie orientali come il buddismo, ad alcune parti anche dello yoga, che però è stato diffuso in Europa da un greco, Zenone di Cizio, sì, e poi da due romani, Seneca e Marco Aurelio, questi famosi hanno, anche per altri motivi.
Sì, questi hanno fatto più singoli, ecco, non sono morti solo con una cosa.
Soprattutto l'imperatore Marco Aurelio, sì, e comunque entrambi appunto, Seneca e Marco Aurelio, proponevano lo stoicismo, che è un incoraggiamento invece a fare il contrario, cioè a distaccarsi il più possibile dai desideri, e in quanto questi sono l'origine del male degli uomini, perché appunto ogni desiderio implica comunque una delusione o una tensione verso qualcosa che non hai, quindi un'insoddisfazione perenne.
Ok, sì, però comunque, cioè, almeno c'è qualcosa. O no?
E gli stoici quindi coltivano due virtù, quella dell'apatia, l'assenza, sì, della sofferenza, e l'atarassia, che è l'assenza di preoccupazioni, quindi la tranquillità, sì, quindi loro vedevano la tranquillità come massima virtù, mentre gli edonisti appunto la ricerca del piacere. Si dice che lo stoicismo porti a un paradosso, però.
Ok, qual è questo paradosso?
Che, come si può desiderare l'assenza del piacere quando anch'essa è un desiderio?
Oppale, e lì cosa rispondevano? Quando venivano interpellati, scusi lei, ho una domanda.
L'idea, che appunto la risposta, sì, a questo paradosso, che è anche quella delle filosofie orientali, sì, spesso, è che anche l'apatia e la tarassia non vanno ricercate attivamente, perché questo sarebbe un errore, sarebbe un desiderare di raggiungere questo,
giusto,
stato.
È geniale.
E invece bisogna accoglierle quando arrivano in modo spontaneo e casuale, ma mettersi attraverso degli esercizi, delle meditazioni, in una condizione in cui è più facile fare queste esperienze.
Ah, ok, quindi devi farti trovare pronto quando arrivano, praticamente.
Sì.
È vero, quindi sintetizzando, ci sono queste due correnti di pensiero che possiamo adottare per la domanda di oggi. C'è chi ricerca, quindi aiutami, un'emozione a tutti i costi.
Sì, come potrebbe essere Marshall che va a cercare l'hamburger, sì, anche se sono passati anni, non l'ha mai dimenticato, quindi va a ricercare questo piacere che ha perso.
E chi invece ha paura del piacere, di fatto, perché causa anche sofferenza, e quindi lo rifugge.
Cerca di distaccarsene.
Però sempre con certa nonchalance, perché sennò diventa un desiderio lo stesso.
Infatti, l'importante è la nonchalance.
Bella questa cosa. Grazie per questo piccolo contributo, Lilly. Ci ascoltiamo uno che chissà se Gazebo aveva degli altri piaceri oltre a quello di ascoltare la musica classica e quella ovviamente di Chopin. I like Chopin. Gazebo. Gazebo, I like Chopin, lapsus su Radio Revolution con Andrea e Lilly per parlare di quella cosa che non c'è più e che arriveresti proprio, ne parleremo insieme in questa puntata di Lapsus. Gazebo, tra l'altro, direttamente con I like Chopin dal 1983, canzone...
Chi l'avrebbe mai detto, dato il sound, tra l'altro?
Canzone pienamente in periodo italo-disco, tra l'altro Gazebo che era un po' il... come si può dire, il capostipite di questa corrente che era l'italo-disco. disco, e poi dopo in effetti è rimasto solo lui di gente bella, cioè c'era 900, ecco, io ti potrei dire 900 ma tu non sai neanche chi è, insomma tutta una serie di persone che hanno fatto quella che poi è diventata la dance negli anni 90, praticamente l'Italo dance negli anni 90. Ok, detto questo, I Like Chopin, canzone bellissima tra l'altro, musica scritta da Pierluigi Giombini, poi testo di Gazebo, che poi l'ha portato in tutto il mondo e gli ha fatto comprare la Ferrari, ecco, possiamo dire, con questa canzone. Detto questo, arrivano anche le risposte da parte dei nostri amici ascoltatori, le abbiamo radunate in settimana, le abbiamo messe insieme, ci sono state tantissime risposte audio, per questo siamo veramente contenti. Continuate a partecipare ovviamente nella pagina di Radio Revolution e in quella di Lapsus, e mandarci le mail quando lo riterrete necessario. Tra queste risposte che sono arrivate c'è quella di Anna. Lilli, che cosa ci dice?
Anna dice che le manca la sua infanzia, in particolare la vita nel cortile.
La vita nel cortile, bella anche questa.
Il trovarsi ogni ora a giocare con il nulla. La fantasia era l'unica vera forza motrice dei nostri giochi. Mm-hmm. Mi accorgo ora che quel punto di ritrovo dava grande sicurezza. Imparavi ad avere punti di riferimento. Imparavi a convivere con chi era più piccolo o più grande di te. Ogni dinamica tra ragazzi era gestita dai ragazzi, i genitori non intervenivano mai e questo ci ha aiutato a crescere insieme. Grande nostalgia.
Intervento nostalgico da parte di Anna, che dice in effetti la dinamica del cortile, del condominio praticamente, è quella che insomma un po' tutti abbiamo vissuto e che secondo me c'è ancora.
Adesso, speriamo.
Attenzione a dire erano tempi passati, era tutto più bello. I giovani di adesso diranno la stessa cosa tra 20 anni, quindi non pensiamo che sempre prima era meglio, adesso è merda, in realtà è sempre uguale secondo me, questa è un po' la mia teoria. Arriva sempre a proposito di interventi di infanzia l'intervento di Giovanna, che ci teneva particolarmente tra l'altro a raccontare la sua esperienza e cosa gli manca.
Buonasera a tutti, alla domanda cosa rivorrei indietro rispondo senza esitazione i pomeriggi dopo scuola. Quando facevo le elementari, perché io ero una di quelle bimbe molto molto fortunate che non facevano il tempo prolungato. Anch'io. E quindi appunto tutti i pomeriggi riuscivo a stare in famiglia o comunque a fare qualcosa. D'inverno cartoni e merenda e appena iniziava ad intravedersi il primo sole, quindi poteva essere anche marzo, gara con i grilli al Parco Ducale con la piccola gang di microcriminalità organizzata di affezionatissimi che si era formata spontaneamente nell'area verde proprio davanti al Palazzo del Giardino. Era un modo molto bello di trascorrere il tempo libero, devo dire che adesso con i ritmi serrati insomma manca veramente molto.
Manca molto, comunque anche questo è un ricordo di infanzia che ci ha voluto raccontare, il Parco Ducale, perché anche quello per noi di Parma è comunque un luogo importante. Da piccolo io non l'ho vissuto tantissimo, devo dire, Lilli non lo so.
Beh, io io abitavo lì da piccola, abitavo molto vicino lì per i primissimi anni della mia vita.
Io non mi ricordo questa cosa.
E quindi non ci conoscevamo ancora, non è vero, ci conoscevamo già.
Ma io mi ricordo assolutamente.
Però non ci ricordiamo, però andavo spesso anche a giocare con i grilli.
Quindi magari avete giocato insieme. No, in realtà no, perché comunque la differenza.
Perché io sono più vecchia.
Molto più vecchia. Però va bene, comunque gang del Parco Ducale, ritrovatevi e fate una nuova gara con i grilli, magari adesso che avete 30-40 anni, non lo so, vediamo cosa succederà, probabilmente sarà uno spettacolo pietoso, ma voi vi divertirete un sacco. Detto questo, abbiamo anche ascoltato alcuni dei vostri interventi, altri ne ascolteremo nei prossimi interventi. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Robbie Williams, un altro piacione tipo Elvis, che cantava Angels.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I know that life won't break.
forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above.
Allora, la cosa che rivorrei è il campo davanti a casa mia, perché quando ero piccolo, nella mia infanzia, di fianco a casa mia c'era un campo e io tipo andavo con un mio amico, lo Zambo, e tipo stavamo lì ma delle ore, delle giornate intere a raccogliere cocci che per noi erano reperti archeologici e tipo macinavamo un sacco di strada che per noi erano chilometri e chilometri, ma in realtà magari erano poche centinaia di metri, però... È una parte importante della mia infanzia e insomma adesso dove c'erano tutti quei campi adesso c'è un quartiere nuovo e quindi se potessi tornare indietro rivorrei quel campo lì.
Ok, era Celentano con il ragazzo della via Gluck, in realtà no, era l'amico Michele che ci raccontava insomma che anche lui aveva questo luogo che rivoleva ma adesso non potrà più riavere perché a meno che non ci sia un disastro nucleare quel campo non ci sarà mai più, caro Michele. Detto questo arriva anche la risposta di Irene che ci dice il gelato Twister, però noi abbiamo fatto una ricerca, il gelato Twister cioè, sembra ci sia ancora.
Io quest'anno l'ho mangiato, però forse l'ho mangiato in Austria.
Può essere, però quindi Irene va in Austria e mangia il gelato Twister, poi magari mandaci la foto mentre lo mangi. Soddisfatta di aver fatto 800 km ma di aver ottenuto gelato Twister. Poi tra l'altro no, 800 no, 400, 500 sì. Ok, c'è anche chi dice che tra l'altro altri tipi di cibi e tra questi ci sono anch'io perché la cosa che rivorrei è un tipo di yogurt che probabilmente adesso non potrei più mangiare perché nel frattempo sono diventato intollerante ai latticini, però era un tipo di yogurt molto particolare perché non sono mai più riuscito a trovarlo e consisteva nell'avere forse dentro c'erano anche dei pezzi d'albicocca. Adesso era della Yomo, mi butto. E aveva una sorta di calotta superiore con delle palline di cacao, credo.
Io lo mangiavo sempre. A volte c'erano anche quelle coi cereali.
Sì.
Però mi arrabbiavo moltissimo quando mi prendeva quelle coi cereali. Perché ovviamente volevo quello con le palline di cioccolato.
Esatto, quello con i cereali ti buttava male la giornata se arrivava quello lì. A me non piaceva per niente. E tu lo mettevi dentro e cominciavi a girare ed era buonissimo perché c'era queste palline di cioccolato e tu te le mangiavi. Io non sono mai più riuscito a trovarlo. Annuncio, per favore, ditemi se lo fanno ancora. se lo vendono magari scaduto da qualche parte, in qualche sottomarca, in qualche negozio, perché mi piaceva tantissimo e la merenda non è mai più stata la stessa quando l'ho smesso di produrlo, almeno penso che abbia smesso di produrlo. Tra l'altro il vasetto era diverso perché non era quello di soliti yogurt
era più rigido.
Era rigido ed aveva una sorta di tipo quello, era una sorta di bottiglia della Coca-Cola al contrario. Cioè più piccolo ovviamente, segata a metà, perché aveva una sorta di svaso bombato
tipo il break
esatto, una cosa del genere. Non sono mai più riuscito a trovarlo, è una cosa che ho inseguito ma purtroppo non sono mai più
ed è anche probabilmente il motivo per cui sei intollerante ai latticini.
Sì, perché dopo ho rifiutato qualsiasi altra cosa, perché tu non sei come lui, non sarai mai come lui, yogurt. Detto questo, ci sono anche altri che hanno tentato delle petizioni per dei cibi, abbiamo scoperto, tra l'altro è una faccenda notissima, infatti l'Algida negli anni 90 produceva questo gelato che era il Winner Taco, è un gelato con
caramello, cioccolato e biscotto.
Sì, cioccolato e biscotto, fior di latte forse dentro, comunque che tra l'altro aveva un orso come sponsor, ma l'avete visto tutti prima o poi, ognuno di noi l'aveva mangiato. E nel 98
il signor Algida,
ecco possiamo chiamarlo, ha deciso di interrompere la produzione perché ha ritenuto non più un gelato di moda, sai che anche i gelati seguono le mode, non vengono più prodotti, un gelato che non fanno più, insomma ci sono quei gelati che poi smettono di produzione perché semplicemente la provano oppure passano di moda e non li fanno più. Se non che qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, da Facebook inizia a partire una petizione: rivogliamo il Winner Taco. Questo gruppo di Facebook comincia ad avere dei seguaci incredibili, c'è milioni di seguaci che scrivono attivamente su questo gruppo e addirittura boicottano le imprese pubblicitarie degli altri tipi di gelati dell'Algida. Praticamente diventano della sorta di ISIS, cioè si fanno esplodere davanti all'Algida pur di boicottano tutti gli altri gelati pur di costringere l'Algida a ritornare a produrre questo Winner Taco. L'Algida mossa probabilmente a commozione, no? Più che altro ha detto vabbè, c'è tantissima richiesta, per la prima volta ha accolto una petizione, è il primo caso proprio storico di azienda che accoglie una petizione via Facebook, e ha ricominciato la produzione del Winner Taco che comunque è tornato, ma non so se tu Lily l'hai mangiato.
Sì.
A me sembra diverso.
No, non mi sono accorta di questo, ero troppo esaltata del fatto che fosse tornato per accorgermi le differenze. Allora, non mi sembra diverso.
Io avevo un ricordo del Winner Taco, forse io sono danneggiato dal ricordo che avevo, no? Perché come Marshall in realtà questo è la sorta del mio hamburger che non è mai buono uguale. Questo Winner Taco me lo ricordavo più grosso e me lo ricordavo con un sapore più, non lo so, più dolce. Quando l'ho riassaggiato mi sembrava più
probabilmente
basico.
Hanno diminuito la quantità di zucchero di caramello perché nel frattempo sono cambiate delle regole, sì, del tipo che la bustina di zucchero non è più grande 50 grammi ma 10 grammi ecco. E dunque hanno dovuto rispettare forse delle regolamentazioni diverse.
Probabilmente
questo può essere
che sia andata così, perché comunque era diverso e non mi sono spiegato.
Winner Taco Light
Winner Taco Light, come la Coca-Cola insomma. Arrivano in Subsonica con un pezzo un po' particolare ma che comunque sono certo che apprezzerete. Si chiama Eden, all'Apsus su Radio Revolution.
Eden, la danza di un mondo perfetto. Ah, Eden, se il tuo sguardo dice ti aspetto. Thank you. distanze, domenica aperto. Eden, il tuo passo che non è più incerto.
Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
You fall.
Lauren con Euphoria, Lapsus su Radio Revolution. La seconda parte, io vi avverto, di questo programma sarà particolarmente dense, più del solito. Mi è andata così, la mia componente da DJ è tornata prepotentemente, ho avuto un ritorno di fiamme, non ce l'ho fatta.
In
ho
realtà,
dovuto...
in modo inconscio, sì? Visto il tema della puntata, Andrea manca il suo vecchio programma.
Ah, beh, Vivi Dance, no, vabbè, in parte sì, ma comunque ogni tanto, avendoci la dance nel sangue, ogni tanto...
Non è una vera puntata di Lapsus senza la mia scenata di gelosia contro il vecchio programma di Andrea.
Va bene, è vero, ma adesso dai, possiamo... mi faccio perdonare perché c'è un momento solo dedicato a te, la rubrica Real American. I am a real American, fight for the... Benvenuti nella rubrica Real American, la rubrica totalmente dedicata alla Lilly, in cui io adesso mi devo far perdonare perché ho parlato del mio vecchio programma, quindi lei avrà tutto il tempo che vuole per parlare di come in America viene vissuto il tema trattato nella puntata di oggi, ovvero il tema trattato a cosa vorresti avere e cosa non c'è più. Spiegaci un po' la versione americana di cosa vorresti avere e non c'è più.
Questa versione americana di ciò che vorresti avere non c'è più è in realtà un intero popolo.
È un intero
che
popolo.
Che sono gli Amish.
È vero, gli Amish, è vero, è vero.
Gli Amish sono una comunità che vive nel passato,
sì.
Che noi conosciamo molto poco, anche perché appunto in Europa sono praticamente scomparsi da molti
anni. Ah, perché ci sono in Europa anche?
E in realtà nascono in Europa come una setta protestante a metà del 500, però poi quasi tutti emigrano e in realtà in Europa forse ce ne sono pochissimi, ma non credo. Quindi sono principalmente negli Stati Uniti e anche lì sono comunque 300.000 individui, quindi
sì,
una città insomma grande poco più di Parma.
Okay.
E sono più che altro, vivono nello stato della Pennsylvania, in una zona chiamata proprio Amish Country, e anche in alcune parti dell'Ohio, quindi ho potuto vedere...
Sei stata in questi villaggi?
Beh, non sono stata nei villaggi, ma ho guidato attraverso appunto...
Ne hai investito qualcuno?
Questi, qualche carrozza.
Sì.
No, siccome appunto sono nella parte centrale e settentrionale dell'Ohio, mentre io vivo nella parte appunto.
Ma se stamponi una carrozza, fai la constatazione amichevole o viene bruciato sul rogo? Come funziona?
No, credo che il codice della strada debbano rispettarlo anche loro, quindi
bene.
In realtà non possono bruciare.
Quindi spiegaci
rogo,
un po' come funzionano le cose.
Io quando li ho visti la prima volta mi sono molto emozionata perché credevo esistessero soltanto nel film Witness il testimone.
Okay.
Riferimento che solo quelli della mia età possono capire. Un film di Harrison Ford del 1985.
Tanto io non lo conosco, ti dico solo questo.
Bellissimo, no, ovviamente. E, sono appunto questo sottogruppo, questa setta della Chiesa Anabattista. E hanno praticamente come loro credo quello di vivere senza tecnologia, senza nessun tipo di innovazione.
Ma senza nessun tipo?
Loro vivono come vivevano quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, quindi fine del Settecento. Non hanno automobili, non hanno computer, o meglio hanno una versione del computer fatta solo per
però
loro,
non vale,
che praticamente è una sorta di macchina da scrivere di fatto, non si collegano a internet. Non hanno elettricità o cose simili, quindi vivono in comunità molto strette, si aiutano l'uno con l'altro e sono ovviamente molto religiosi, quindi hanno questa vita anche religiosa comune e hanno alcune abitudini diciamo piuttosto bizzarre che mi piaceva discutere.
Vai, parliamone, parliamone.
Una è quella del bundling.
Cos'è il bundling?
Bundling significa appunto fasciatura. E... è questa idea che quando ci sono due fidanzati che non sono ancora sposati, ma la comunità Amish incoraggia comunque a passare del tempo insieme, possono dormire insieme, però il letto è diviso da un separé.
No.
A metà. Un separé di legno che tra l'altro, vedendo le foto, non è molto alto. Quindi io mi chiedo, comunque loro rispettano questa barriera.
Cioè, è scavalcabile, ecco.
È scavalcabilissimo. Quindi il mio pensiero da non amici è subito quello di come trasgredire questa regola. E in realtà, appunto, è un modo per far vivere ai fidanzati l'intimità e l'esperienza del dormire insieme senza però avere rapporti sessuali.
Io immagino
già
l'amici che fa un buco nel separé e fa il glory hole, che insomma, cose che. Sai cos'è il glory hole? Non lo sai? Benissimo, cercalo. Quando andate
non
a casa.
Non può essere vero.
No, siamo in fascia protetta, non posso spiegarti cos'è. Però
comunque a volte lo stesso scopo è ottenuto facendo dormire la donna in un sacco per questo bundling, perché la donna è fasciata.
Ma il gatto con gli stivali, cioè cos'è? Ma perché? In un sacco? Ma poi corre dopo.
Ecco, è molto inquietante.
Ecco da cosa deriva la corsa dei sacchi. La donna che stava per essere stuprata corre per evitare, no? E quindi
boh. Non inquietante però quanto un'altra abitudine che gli Amish hanno.
Qual è?
Che è quella delle faceless dolls, cioè delle bambole senza faccia.
Ah.
Cioè tutte le loro bambole, siccome appunto rappresentare il viso, quindi loro anche non amano le fotografie, non amano i film o cose del genere, perché appunto è uno strumento di vanità.
Ti ruba l'anima.
Secondo loro anche le bambole sono senza faccia, quindi anche qua andate a vedere le foto, è abbastanza raccapricciante. Mi stupisco che Dario Argento non abbia fatto un film su questo, perché
bambole senza faccia.
Bambole senza faccia e quindi anche questo è abbastanza inquietante, direi.
Sì, molto inquietante. Bambole senza faccia. No, beh, come la Barbie senza faccia, te le immagini, ma insomma no, dai. Chi lo sa, arrivano i Swedish House Mafia con Don't You Worry Child.
Was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now.
See him start a plan for you.
Swedish House Mafia con Don't You Worry Child, una canzone che Andrea vorrebbe non finisse mai.
Godo come una bestia in questo momento. Eh sì, assolutamente sì, è l'Apsus su Radio Revolution, Swedish House Mafia con John Martin, dal 2012 sesto e ultimo singolo della band svedese, che con questa canzone si scioglieva e inaugurava tra l'altro un concerto di addio, una serie di lunghi concerti d'addio che sono durati durante tutto il 2012 e 2013, credo. Swedish House Mafia, Axel Angelo Ingrosso, i tre DJ svedesi che si erano radunati sotto questa questo nomignolo, tra l'altro band fantastica, tra l'altro erano quelli che facevano anche One and No, Your vabbè, che voi conoscete, insomma. Ho suonato, mi emoziona risentire questo pezzo, devo dire, ma comunque non siamo qua a parlare della storia della musica house del 2012, ma siamo qua a sentire i commenti dei nostri amici ascoltatori, e tra questi c'è quello di Francesca.
Cosa rivorrei del passato? Beh, guarda, proprio così a pancia mi viene in mente Mai Dire Gol.
Ma come Mai Dire Gol?
Per me ha segnato veramente dei momenti di pura ilarità e proprio grasse risate. Quindi rivoglio Mai Dire Gol, rivoglio la Jalapas dei tempi, rivoglio Caccamo, rivoglio Fabio De Luigi quando faceva Calderoli.
Benvenuti, bellissimi della Padania.
E tutti gli altri personaggi quando faceva Olmo. Rivoglio i commenti alle partite, rivoglio Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano Tirolesico e
Bulgari,
gli svizzeri. Forse poco svizzeri. Poetico, ma è veramente la prima cosa che sento come nostalgia. Ok. Un bacio, buona serata.
Grazie,
ciao, ciao.
A te Francesca. Comunque è bello anche Mai Dire Gol, comunque è uno di quei programmi che manca.
Molto bello questo commento, anch'io lo guardavo sempre. Beh, sempre. Da piccola, almeno le prime edizioni. Ed è veramente un programma che poi ha lanciato un sacco di comici che poi ho continuato a seguire. Quindi
tutti i migliori facevano. C'era anche Crozza, tra l'altro.
Crozza, Luttazzi, Aldo, Giovanni e Giacomo, tantissimi veramente.
Era un pool di gente che poi ha fatto veramente la storia della comicità. E arriva anche la risposta di Giulia, che ci andiamo a ascoltare. Chissà cosa avrà combinato oggi.
E che non riavrà più assolutamente la mia vecchia casa di Bedogna. E niente, sono stata 20 e passa anni in questa casa, che era, cioè, c'era la mia camera, era la mia seconda camera, il mio secondo bar. Cioè era la mia seconda casa di secondo famiglia, bagno. Quindi c'ero molto affezionata. Poi avevo passato la mia infanzia a giocare a nascondino intorno a quelle casette,
intorno
a fare un gioco con i miei vicini, quindi diciamo che metà della mia infanzia l'ho vissuta lì.
Il bagno.
Era una casa poi molto vecchia, particolare, quindi vabbè, ovviamente aveva persino una botola nella soffitta, quindi mi facevo mille viaggi. Il weekend poi sono andata su Bedogna con i miei nella nuova casa che abbiamo dovuto... Cioè non possiamo più stare lì perché vabbè, praticamente il nostro padrone di casa era impazzito, pensava che gliela volessimo rubare. Non so se schizofrenico o cosa, perché ci voleva andare lui e quindi niente, siamo dovuti andare via.
Vabbè, capita.
Abbiamo trovato una casa che è obiettivamente molto più bella, però non è casa mia.
La Giulia va messa veramente, gli va fatto una statua perché regala sempre delle emozioni. Ti ringrazio. Comunque sì, anche locus amenus, la casa che non hai più e che rappresenta un po' la tua infanzia, ecco. Io ho anche un ricordo della Lili che ritorna nella sua casa dell'infanzia e si mette a piangere. Come era andata
vero,
quella storia?
È così.
Quello è un po' il tuo luogo che rivorresti, perché...
Sì, infatti mi ritrovo molto in questo commento di Giulia, perché anch'io la casa in cui sono cresciuta l'ho continuata a sognare per molti anni e non mi sono poi mai veramente affezionata all'altra casa in cui poi sono andata dopo con i miei genitori. E dopo molti anni, insomma, mi ricordo che ero forse alla fine del liceo, insomma, comunque ero già molto più grande, già andata via da anni, ero tornata, avevo suonato a caso a questi qua e gli avevo detto: io abitavo qua da piccola, vorrei vedere com'è diventata.
No.
E poi mi ero commossa tantissimo e loro erano stati molto gentili perché mi avevano fatto fare un tour a una completa sconosciuta che aveva suonato a caso dicendo così. Però era stata una bella esperienza.
Era ancora uguale quella casa lì o l'avevano...
In realtà molte cose erano cambiate. La cosa che mi aveva scioccato era la disposizione delle stanze, perché loro ovviamente avevano messo, non so, una camera da letto dove era la nostra camera dei giochi, questo, quindi per me è stato uno shock. Però no, il resto era praticamente tutto uguale.
Ah dai, bellissimo. C'era ancora quella scala con quei pali da cui ci lanciavamo.
Sì,
bellissimo.
Assolutamente. Solo che mi sembrava tutto molto più piccolo.
Vabbè, ci stava, sì.
È come quando ho visitato il mio vecchio asilo, mi sembrava tutto minuscolo.
Giustamente, c'è l'effetto Gulliver. Comunque sì, vabbè, sono quei luoghi che tu insegui, poi quando ci ritorni ti sembra qualcosa di strano, cioè li riconosci che sono loro, ma sono un po' diversi, non so come spiegare. Però è vero, è vero. Ok, grazie, ringraziamo Francesca, ringraziamo Giulia per i loro contributi, sono stati veramente molto utili. Giulia, spero che non verrai uccisa dal tuo vicino, ex vicino, perché comunque vabbè, è impazzito, ha rivoluto la sua casa, era casa sua, poverino. Credo che non gli avrei più carità.
Ex vicino di Bedonia, che è sicuramente un grande ascoltatore di Lassus. Beh,
infatti,
quindi...
ne possiamo sparlare solo per questo, ecco, perché sicuramente non ascolterà Lapsus. Però bella questa cosa. Ci ascoltiamo i Sound Lovers con Surrender.
I used to be surrender. I used to be a lonely soul. I used to ask the sender. Ask him if my love has come. Used to get it on.
Con Surrender, canzone del 1998, progetto di cui faceva parte anche il mitico Molly Molella, con Natalie e con anche un altro individuo che si chiamava German David Leguizamo, nato a Buenos Aires, che poi di cui si sono perse le tracce, credo, perché io non ho mai più sentito nominare. Comunque, detto questo, siamo arrivati sì all'ultimo intervento, ma è rimasto un contributo audio da sentire e ce lo ascoltiamo.
Sono Cecilia e la cosa che rivorrei sono i mangianastri nelle auto, uh-huh, per poter riascoltare le canzoni dalle cassettine. E in particolare vorrei poter riascoltare la cassettina con le canzoni di Lucio Dalla, che ascoltavo con mia mamma e mia sorella quando eravamo piccole, e la mia canzone preferita era Tu non mi basti mai. E sì, niente, mi piacerebbe poter riavere questo piccolo oggettino, che però per me ha un valore enorme.
Bello anche questo, essere legati a una cassetta e e ha un ricordo di famiglia anche in un certo senso. Forse anche il personaggio dell'argomento che andiamo a trattare è legato nello stesso modo, perché parliamo di Anthony Gerard, che praticamente si è reso protagonista di un processo per riavere i suoi porno che erano stati sequestrati. Infatti questo individuo era stato accusato di pedofilia, e perché gli erano stati trovati un hard disk da 888 GB, 11 fotografie porno. Queste fotografie porno però su minori erano ovviamente illegali, quindi il hard disk è stato sequestrato, è stato processato, hanno determinato che queste fotografie erano in realtà una goccia nel mare, erano state scaricate per errore da questo soggetto a cui non era, che non era il pedofilo, ma in realtà era semplicemente scaricava cose dovunque,
molto dedito al porno,
esatto, e gli era arrivato anche una immagine pedopornografica, però non era quindi sua responsabilità. Lui allora ha fatto ricorso per riavere i suoi porno, perché dice: erano miei, ho 11 milioni di immagini che voglio, ho i miei filmati, ho tutte le cose a cui sono legato e le rivoglio indietro. Purtroppo la sua battaglia non è andata a buon fine, perché non c'era modo di cancellare totalmente agli hard disk quelle immagini che non poteva detenere, quindi
adesso questo 59enne di Bristol riscaricarsi 888 giga di porno.
Esatto, poverino, c'è anche queste persone che hanno questi problemi. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Lapsus. Se anche voi volete scaricare porno, finito questa puntata, fatelo tranquillamente, passate un buonissimo venerdì sera su YouPorn, ma non dimenticatevi che Lapsus tornerà tra due settimane, ovvero il venerdì che ne avremo 16. Venerdì 16, esatto, e il tema della puntata sarà prettamente natalizio. Infatti sarà, Lilli, puoi dirlo?
Quali sono i tuoi rituali natalizi più assurdi?
Ecco, rituali natalizi che possono essere fare l'albero, fare il presepe, qualsiasi cosa, ne parleremo insieme nella prossima puntata di Lapsus. Ovviamente per partecipare, come potranno fare? Potranno scriverci nella pagina di Lapsus, nella pagina di Radio Revolution, nella mail che è
lapsus@radiorevolution.it.
Non dimenticatevela mai, come invece faccio io purtroppo, e ne parleremo insieme. Mi raccomando, partecipate in tanti, perché sarà un po' il nostro congedo. Non so se ci sarà la puntata del 29 dicembre, credo, una cosa del genere, quindi è probabile che noi non ci saremo in onda.
Potrebbe essere l'ultima puntata del 2016,
il 30 dicembre, sì, potrebbe essere l'ultima puntata del 2016, però comunque ci daremo appuntamento all'anno nuovo, quindi sarà importante esserci, perché comunque potremmo essere già nello studio ufficiale di Radio Revolution, quindi attenzione, che poi da gennaio Lapsus andrà in live su Radio Revolution. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento tra due settimane, e buon ascolto con la programmazione di Radio Revolution. Noi siamo
Andrea
e Lilli, avete ascoltato Lapsus. Lapsus.
Mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, accida come di più non si può, come un acido.